Buonasera a tutti, benvenuti sugli schermi di Casa del Sole TV. Siamo qui stasera con Lorenzo Maria Pacini, docente universitario di Unidoliti e della Libera Accademia degli Studi di Bellinzona, nonché direttore editoriale di Ideazione. Buonasera Lorenzo.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per aver partecipare, per aver accettato. Dunque Lorenzo, il procuratore della Repubblica Giuseppe Lombardo da Palermo un paio di giorni fa, per la commemorazione di Falcone e Borsellino, ha detto le seguenti parole: le verità parziali sono verità negate. Cosa ne pensi di questa affermazione?
L'anniversario della strage di Capaci ci ricorda quella che è una profonda verità del nostro paese, più e più volte occultata. In questo senso le parole del procuratore Lombardo ci ricordano proprio questo, ovvero che vi è un profondo collegamento tra quelli che sono gli organi e i poteri istituzionali dello Stato, la mafia, la Chiesa e la massoneria, e tutte quelle che sono quelle elite, poteri, gruppi di influenza e di potere che ben conosciamo e che sempre di più sono all'ordine anche della cronaca, perché svelano piano piano le loro maschere. Quando si parla di verità parziali, di verità negate, io credo che ci debba venire subito alla mente una riflessione, che è quella di quanto ancora si cela nel nascondimento del funzionamento del nostro Stato. Pensare al vero e proprio martirio di fronte alla giustizia e al duro lavoro che Falcone e Borsellino e tanti altri dopo di loro hanno portato avanti per cercare di portare alla verità, proprio di disvelare le trame occulte che si c'erano dietro le istituzioni dello Stato, e lo hanno fatto per amore della cittadinanza, per amore del popolo, per amore della nazione, è un qualcosa che ancora oggi fa una certa paura, perché richiama appunto a un tipo di missione, a una vera battaglia contro qualcosa che è molto forte. E appunto, riprendendo le parole del procuratore Lombardo, mi viene da leggerle in due sensi. Un primo senso è quello di ciò che in qualche modo ancora non si è detto, non si vuole dire, non si riesce a far uscire pubblico. Ben sappiamo che anche le indagini su quello che è stato l'attentato di Capaci hanno subito degli arresti, delle influenze, dei blocchi, degli ostacoli molto forti, che fanno pensare a quella longa manus che ancora è presente su certi eventi della storia della Repubblica Italiana. Dall'altro lato, io credo lo si possa leggere come una sorta di avvertimento, ovvero vi sono tante verità intere che dovrebbero essere portate alla luce di tutti, ma questo non verrà fatto, perché vi è un intento di negare e nascondere quella che è, permettetemi il gioco di parole, la verità vera di come funzionano certe cose nel nostro paese. E questo richiama un po', per chi è avvezzo alle scienze della manipolazione del potere, a quello che è il metodo cosiddetto della doppia bugia, ovvero quando bisogna sempre creare una sorta di multistrato di quella che deve essere la verità, affinché non si arrivi mai alla verità. Per cui quando qualcuno, indagando, esplorando, studiando, crederà di essere arrivato a destinazione, in realtà sarà soltanto un'illusione, perché la tana del bianconiglio è molto più lunga di quello che si pensa. E quando pensiamo a questi eroi come Falcone e Borsellino e tanti altri che ce ne sono stati, dobbiamo anche riflettere su quella che è la nostra partecipazione alla vita dello Stato e il nostro impegno per il bene della nostra nazione. La politica, ci ricordava Aristotele nell'Etica Nicomachea, è il prendersi cura del bene comune, e ogni volta che in qualche modo noi ricadiamo in quella omertà, in quel silenzio assenso, in quel voltare la faccia dall'altra parte o scusarci, giustificarci dietro a frasi che ci ricordano il si è sempre fatto così e mantengono in qualche modo lo status quo delle cose, noi ci rendiamo in un certo senso, facendo una proiezione forse un po' forzata, ma che rende l'idea, partecipi della distruzione di quella etica politica che fa parte del tessuto del nostro Stato. E assassiniamo nuovamente tutti coloro che lottano ogni giorno per la verità e soprattutto coloro che già ci hanno lasciato la pelle per darci un esempio, una testimonianza. I martiri in qualche modo sono sempre celebrati per il loro esempio, e quando si pensa a chi non ha avuto paura di sfidare il male per amore della verità e per realizzare quel bene comune che è proprio del nostro stare insieme, di essere umani in una società, ecco che allora Credo che dovremmo veramente fare un esame nella nostra coscienza per cercare di capire quanto anche noi stiamo collaborando a questa buona opera e quanto veramente con le nostre azioni, non solo con le parole, con gli articoli, con le rievocazioni e le celebrazioni, stiamo onorando il sacrificio di quanti, anche per il nostro bene, hanno dato la loro vita.
Giusto, giusto. Lombardo ha anche aggiunto che in questo momento serve un impegno che non può più essere un impegno ordinario, ma un impegno straordinario, perché la situazione è sempre peggio anche dal punto di vista della verità. Ho un'altra domanda per te, Lorenzo. Nell'immaginario di noi più maturi come me, l'Europa avrebbe dovuto essere un continente di pace e doveva rappresentare un contrappeso politico di fronte agli Stati Uniti. Ovvio che ci siamo sbagliati o forse ci siamo illusi o ci siamo fatti illudere. Per te e anche per la tua generazione, assai più giovane, che cos'è l'Europa e come pensi che si potrà porre in questa costruzione di un mondo multipolare che sembra si stia costruendo?
Questa è una domanda meravigliosa al quale peraltro sto dedicando la mia prossima pubblicazione accademica che sarà disponibile tra pochi giorni. Definire che cos'è l'Europa per noi giovani o per quanti anche come me si occupano di formare i giovani a livello accademico proprio nell'ambito della filosofia politica è un'ardua impresa. Quando penso all'Europa non posso che pensarci in due sensi. Il primo è quello della esperienza personale che mi ha dato la vita all'interno di quella che noi intendiamo essere l'Europa, che inevitabilmente per tutti coloro che sono nati nel mondo globalizzato e quindi già negli ultimi 30 anni viene spesso fraintesa con l'Unione Europea rispetto invece a quello che è l'Europa come continente e come identità dei popoli. Dall'altra parte appunto invece c'è quell'Europa che si è imparato a conoscere, a capire, in un certo senso anche a fare propria, sia come un qualcosa che scaturisce dal di dentro perché già appartiene all'essenza dei nostri popoli, sia come qualcosa per cui innamorarsi e combattere, che è appunto quell'Europa dei popoli, quell'Europa che, per utilizzare un termine che proviene dalle scienze noologiche, ha un suo logos, ha una sua identità, un suo modo di essere vero e proprio, che nella sua manifestazione, molteplice, variegata e assolutamente affascinante e ricca, trova però una unità, che è quella di un'appartenenza a una terra che madre, che ci ha generati, che in qualche modo ha anche nella sua naturalità la costruzione di una vera e propria serie di forme politiche che nella storia sono convogliate in particolare nell'impero. Allora, pensando a che cos'è l'Europa, se guardiamo l'esperienza dell'Unione Europea e di quella che è stata anche la formazione molto forte fatta anche negli ultimi 30 anni, pensiamo alla formazione della cittadinanza europea, ma pensiamo anche alla presenza nelle istituzioni pubbliche, nelle scuole, nelle università, di tutta una serie di simbologie che hanno un enorme potenziale educativo, conscio e inconscio, e che vanno quindi a ridescrivere in vari punti l'immaginario collettivo e il modo in cui si costruisce nella percezione sociale sia che cos'è questa sorta di entità sovranazionale che è appunto l'Unione Europea, sia quello che poi significa appartenere a un popolo per estensione geograficamente ordinato su un territorio che è appunto il continente europeo. E senza dubbio vi sono delle serie criticità. L'Unione Europea come istituzione politica sovranazionale nasceva da quello che fu il progetto dei cosiddetti Stati Uniti d'Europa, quindi una sorta di replicazione del modello federativo statunitense in ottica però di dipendenza dal punto di vista politico ed economico, da un lato, dal lato prettamente europeo del cosiddetto vecchio continente, da quello che è la più grande entità politica ed economica che è il Regno Unito, e dall'altra parte invece oltreoceano da quello che è il grande impero americano. Di fatto l'Unione Europea non ha avuto questo esito perché, come ben sappiamo, il Novecento ha avuto nella sua seconda parte e il grande scontro della Guerra Fredda, ma dall'altra parte ha visto in qualche modo anche il risollevarsi degli stati europei in un'ottica anche di estensione di una certa indipendenza. Non a caso il conflitto attualmente in corso a livello geopolitico sta dimostrando quella che è l'azione in un certo senso contraria alle direttive che vengono dall'Atlantico di molte nazioni europee, penso alla Germania, penso alla Francia, ma non soltanto, una certa volontà di autodeterminazione, di indipendenza da quello che invece sono ordini che provengono da altrove. Dall'altra parte è anche vero che l'Unione Europea si è fatta, questo ben lo sappiamo, ormai è un dato acclarato e anche molto dibattuto e raccontato negli ultimi decenni, si è fatta portatrice della distruzione dell'identità dei popoli e di una grave crisi dal punto di vista non soltanto antropologico e sociologico, ma anche profondamente politico. Perché inevitabilmente la distruzione del tessuto monetario, che è stato uno dei primissimi atti, a cui poi è seguito anche una educazione culturale, a una sorta di, tra virgolette, identità europea, intesa non appunto come la somma delle ricchezze, ma come un qualcosa che dovesse andare a sostituire l'appartenenza e l'identità nazionale di ogni popolo, ha fatto sì che si generasse dall'altra parte una consapevolezza, questo è un dato molto positivo, di quello che era veramente questo progetto di Unione Europea, qualcosa che sarebbe andato a creare una entità appunto di potere che avrebbe avuto il controllo anche sulla indipendenza di ciascuna nazione, di ciascuno Stato. Questo, come ben sappiamo, ha generato tante delle criticità anche politiche che viviamo negli ultimi anni. E da un punto di vista invece di quella che è l'Europa come la vorremmo, l'Europa come la sogniamo, come probabilmente anche tanti altri l'hanno sognata prima di me, prima di noi, si ha invece la percezione della grandezza dell'Europa. Se nel dato pubblico medio si crea quel fraintendimento, quell'equivoco di identificare l'Europa con l'Unione Europea, quindi il giudizio è genericamente negativo, perché appunto ben sappiamo quella che è il grave danno, soprattutto dal punto di vista economico, ma poi anche politico, che ha generato, dall'altra parte quando si pensa all'Europa non si può che essere affascinati, attratti da quella che è la millenaria storia di questo continente, che è fatta dell'antichità greca-romana, che è fatta del medioevo cristiano, che è fatta della modernità dei grandi pensatori che tutti insieme hanno gettato le basi di quella che noi oggi in tutto l'Occidente, anche oltreoceano, viene definita come civilizzazione. Che cos'è la civiltà? Un modello che può essere tranquillamente posto anche in paragone o in conflitto con altri, ma che ha dettato, e questo è inequivocabile, la storia per numerosi secoli. Pensiamo all'impero romano, pensiamo al Sacro Romano Impero, pensiamo ai grandi imperi della modernità, in particolare post-rivoluzione francese. E quindi in questo dispiegarsi della storia, l'Europa manifesta questa sua grandezza, che in qualche modo si è fatta generatrice e poi nutrice di quella che è l'identità, il logos di questi popoli europei, che tutti insieme creano questa macroentità che appunto è l'Europa, molti l'hanno chiamata l'Europa dei popoli, l'Europa delle nazioni, utilizzando le sfumature che da un punto di vista della scienza politica e della filosofia hanno ovviamente delle differenze. Ma questa sorta di macronazione non può che realizzarsi se non che attraverso la piena affermazione dell'identità di ciascun popolo, del proprio territorio, la propria lingua, cultura e tradizione. Non si costruisce mai niente di grande e soprattutto di organico, e quindi che possa avere una vita propria e funzionale, se non si rispetta l'identità di ogni parte di quell'organismo, che non è mai annullata all'interno dell'altro, né tantomeno succube o succedanea delle funzioni dell'altro, ma è identica a se stessa e per tale motivo si pone all'interno di un cosmo, cioè di un ordine. Quando pensiamo all'Unione Europea, no, non è un caso che la bellissima immagine della bandiera in campo blu con le 12 stelle ci ricorda non soltanto la simbologia escatologica mariana che proviene dalla tradizione cristiana, ma anche e soprattutto ci ricorda appunto l'universo, dove ogni stella è ordinata all'interno di un suo preciso spazio, governa una galassia e come tali crea un'armonia perfetta. Noi purtroppo quello che invece che vediamo è una cozzaglia di complicazioni tra ordini diversi di poteri. E poi c'è anche un dato che va notato dal punto di vista geopolitico, che stona molto con quello che è il nobile desiderio di riavere un'Europa invicta, come direbbero i latini, che possa veramente tornare alla grandezza del proprio splendore. Che io divido questo dato geopolitico in due fasi. La prima è la dipendenza da est e da ovest. Da un lato dal dato dell'Atlantico, dove appunto sappiamo che il colonialismo e l'imperialismo americano hanno la meglio in questo momento su tutti quelli che sono stati i paesi prima o dopo diventati in qualche modo dipendenti dalla politica e dall'economia americana, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo il termine della Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino. Dall'altra parte troviamo invece tutto quello che è il mondo orientale, con il quale, attenzione, l'Europa ha geograficamente inevitabilmente sempre comunicato, non a caso il macrocontinente Eurasia coinvolge anche l'Europa, ma che in qualche modo si sta ponendo come una sorta di via d'uscita per il dominio che viene dall'Atlantico, ma non deve, io credo, diventare invece la sostituzione di un sistema di potere a un altro sistema di potere, ma diventare invece semplicemente l'apripista per la ricostituzione di quella che è la propria identità europea. L'altro dato geopolitico da notare è quello del tentativo di includere all'interno della concessione di Europa paesi che con l'Europa invece non hanno a che fare. Quando pensiamo alla Turchia, che geograficamente è isolata dall'Europa, questo qualsiasi geografo, ma anche qualsiasi bambino che si ricorda come è fatta una mappa geografica alle scuole elementari, lo può benissimo comprendere. Così anche come altri paesi, che invece trovandosi più ad est in Europa o anche più a sud, perché non dimentichiamoci che anche paesi che toccano lambiti dal Mediterraneo a sud del Mediterraneo vengono spesso richiamati a far parte dell'Europa, per ovvi interessi di natura economico-politica, non certo geografica o storica, e quindi si va a creare anche qui una distorsione di quello che è l'identità europea. Io credo che la presenza di ogni paese all'interno di un continente sia un qualcosa che dovrebbe rendere fiero quel paese di appartenere a quel continente e renderlo anche grande. L'Africa vive un grande risveglio attraverso i movimenti del panafricanesimo. I popoli dell'est sentono il loro legame con l'Europa attraverso il continente dell'Eurasia, ma vedono anche alla propria rinascita in ottica estremo orientale, quindi della loro indipendenza, appunto in un'ottica multipolare, come accennavi nella domanda. E in questo senso è inevitabile che per avere un mondo veramente multipolare, l'Europa debba configurarsi solo e soltanto per quello che può essere la sua vera gloria, così come lo Stato. Cioè nell'ottica di una interazione fra diversi logos, ciascuno dei quali si incarna e si manifesta nella sua piena identità e consapevolezza nei propri popoli, nelle proprie terre, nelle proprie storie, nelle proprie tradizioni, e attraverso questa piena identificazione, che non è, attenzione, da porsi come un conflitto di dominio gli uni fra gli altri, anche quello è l'inevitabile successione storica che ha visto stati prevaricare su altri, ma come la manifestazione di questa ricchezza che diventa funzionale in senso organico anche a tutti gli altri paesi. La bellezza dell'Europa è che tutti i paesi fra loro sono collegati e quindi inevitabilmente hanno a che fare anche nel corso dei secoli passati, e perché no, ci auguriamo anche di quelli a venire, gli uni con gli altri, perché la loro grandezza è stata sempre e solo possibile attraverso queste interazioni. Diversamente, un'ottica multipolare, a mio modesto giudizio, non è possibile laddove si continuano a tenere delle ingerenze che pongono un dominio da qualsivoglia altra entità che extra europea, non soltanto dal punto di vista dell'interesse politico, ma soprattutto anche dell'interesse storico-culturale. E quindi fare l'Europa, potremmo dire, attraverso i popoli europei, attraverso la determinazione autonoma, e autonomia è una parola bellissima, in greco significa darsi una legge da soli, di che cos'è questo sviluppo, questo risveglio, questo senso di civiltà. L'Europa ci è riuscita in passato, non vedo perché non dovrebbe riuscirci ancora oggi, e l'ottica multipolare in qualche modo apre anche dal punto di vista geopolitico delle relazioni internazionali, secondo me, la possibilità per realizzare questo cammino.
Speriamo, dobbiamo avere speranza. In questo mondo libero, parafrasando un film di Ken Loach, ci hanno insegnato il valore del multiculturalismo e ci hanno anche abituato a termini anglosassoni come melting pot. Però non sappiamo molto invece del termine multinaturalismo. Ci puoi spiegare la differenza tra multinaturalismo e multiculturalismo, invece?
È una differenza sottile, ma credo fondamentale per chiarire bene anche qui quello che si è generato come un equivoco. Dare il giusto significato alle parole spesso aiuta a fare ordine anche a livello sociale. Ogni popolo ha una sua identità. Per dirlo appunto in termini propri della filosofia, della metafisica politica, dell'etnosociologia, un suo logos, un suo spirito, una sua appunto identità che metafisicamente ordinata si manifesta poi anche nel dato più strettamente concreto e sociale. Questo fa sì che noi dobbiamo considerare ogni popolo nella sua ricchezza, nella sua unicità, nella sua bellezza. E questo d'altronde si è sempre anche insegnato, no? Il bello di accogliere lo straniero era quello di poter conoscere e integrare le culture. In guaio qual è stato? Che l'ottica della globalizzazione, che poi ha portato nella sua fase terminale all'ideologia politica del globalismo, che bene adesso calza con quelli che sono gli ultimi 20 anni della storia mondiale, non soltanto europea, al tentativo di creare appunto un melting pot, no? Una mescolanza delle culture. Ma la mescolanza delle culture è un qualcosa che all'Europa appartiene da sempre. È un falso storico quello di credere che fino a fondamentalmente la seconda metà del Novecento i popoli europei vivessero chiusi all'interno dei propri confini, rimanendo sterili e sordi a qualsiasi contatto esterno. L'Italia è la dimostrazione più forte di tutti. Siamo il lembo che si pone nel Mediterraneo. Siamo fatti nella nostra origine più ancestrale dai popoli mediorientali, dai popoli greci. Siamo stati, come diceva Dante, no? Violentati, utilizzava l'espressione molto forte dell'Italia come prostituta d'Europa, meretrice d'Europa, intendendola più a livello politico che a livello anche culturale, ma questo è vero, perché siamo stati oggetto di invasioni, di sacchi, di mescolanze, anche con quelli che erano i popoli e etnie diverse che provenivano dall'estremo oriente, dal nord Europa, ma anche dai paesi africani. E quindi in qualche modo la nostra cultura italiana, che poi è fatta da una serie di microculture regionali e ancor più locali, è una ricchezza enorme e custodisce questa ricchezza proprio nel valore di un'integrazione che è un qualcosa di profondamente connaturato alla nostra essenza di italiani. Gli italiani siamo famosi nel mondo per l'ospitalità. Questa ospitalità non è nata magicamente negli ultimi decenni, è qualcosa che è radicata nel nostro DNA, che è radicata nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra consuetudine, nei nostri usi. E quindi nel momento in cui si è andati a cercare di far credere che si dovessero mescolare tutte le culture, fondamentalmente creando appunto un mix che non avesse un ordine, ma che andasse a disintegrare la cultura di ciascuno per crearne una fondamentalmente liquida, anzi oggi potremmo dire, parafrasando ancora di più Zygmunt Bauman, gassosa, e in questo modo non avere più una cultura. Perché l'effetto di quando si mescolano tante cose insieme senza dargli un ordine, un equilibrio, chi si occupa di pasticceria o di cocktail lo sa molto bene, è che il sapore finale non è buono, è un grandissimo pastrocchio. La bellezza invece dell'Europa è sempre stata quella di una pluralità di nature diverse delle culture, per cui si è sempre avuta una interazione fra le culture che in qualche modo hanno fisiologicamente mantenuto la loro identità e indipendenza, pur dialogando e interagendo con le altre. Guardate, questo è un dato che si vede in maniera estremamente concreta quando ci confrontiamo con culture che sono state arbitrariamente definite inferiori. Anche qui uno dei grandi inganni del multiculturalismo, che poi in realtà si crea una gerarchia delle culture e si definisce quella che è una cultura migliore, quindi a cui tutti bisogna in qualche modo unificarsi, che sia quella di una nazione su un'altra, che sia quella di un'entità sovranazionale che va a dettare un nuovo stile, cosa che peraltro è ontogeneticamente impossibile, perché se non ha un radicamento all'interno di quella che è la nostra storia, di quelli che sono anche i nostri geni, la scienza ci insegna che non potrà mai attecchire, ma anzi creerà un feticcio, probabilmente una deriva anche dal punto di vista ideologico. Questa multinaturalità consente, dicevo, si manifesta nel momento in cui noi entriamo in contatto, ad esempio, con i tanti popoli che provengono da paesi, pensiamo, medio orientali o africani. dove l'identità culturale è qualcosa di ancora molto forte. Quindi che cosa succede? Che si formano, è brutto dirlo, ma è vero, no? Delle sacche culturali, delle ghettizzazioni. Questo è un processo estremamente normale, connaturato, perché chiunque conosce un minimo di antropologia, l'essere umano, noi siamo attratti dai nostri simili. Entriamo in relazioni con loro. Io sfido qualsiasi italiano ad andare all'estero e a non cercare di vivere anche magari o di interagire con altri italiani del luogo. E questo ordinamento profondamente naturale delle nostre relazioni sociali fa sì che questa interazione di culture possa andare non a confliggere, perché si crea il desiderio di sopprimerle. Perché ricordiamoci che il grande problema delle violenze interculturali nasce laddove si crea una prepotenza di una cultura su un'altra. Quando invece si ha la possibilità di sapere chi si è profondamente, di avere una propria identità, diventa più facile interagire con gli altri. Spesso, confrontandomi anche con colleghi che vengono da paesi medio orientali, è buffo notare come noi abbiamo una serie di stereotipi costruiti veramente ad arte su quella che è la primazialità di una cultura rispetto all'altra. Guardiamo, abbiamo creato il feticcio della differenza religiosa, piuttosto che quello della differenza del colore della pelle o delle tradizioni culinarie, eccetera, eccetera. Quando, ripeto, in realtà è qualcosa che fa profondamente parte dei nostri popoli europei, quello di integrare culture, di fare di questo una ricchezza. La conflittualità è un qualcosa che è emerso laddove c'è stata una volontà politica di creare uno scontro. E questo è molto particolare. Il multiculturalismo quindi si pone propriamente come un grande equivoco della storia, che in realtà sottintende un'idea ben precisa di andare a distruggere quella che è l'identità culturale. Per questo io credo che anche nell'ottica appunto di una costruzione multipolare si debba dare l'importanza a ciascuna cultura, a ciascun popolo, di essere se stesso. E solo quindi attraverso questo poter creare un vero dialogo, un vero scambio. Guardate che questo è un qualcosa che i mercati ce lo insegnano, talvolta anche più delle dimensioni politiche. Visto che siamo nel secolo delle tecnocrazie e l'economia spesso predomina sulla politica, cerchiamo di cogliere un elemento positivo. Nel mercato è impossibile creare una prevaricazione arbitraria di un sistema economico su un altro, perché quello che succede è che si interrompe il flusso oppure si crea un collasso. Questo collasso fa sì fondamentalmente che la cosa non funzioni, e quindi non c'è crescita, non c'è interesse, non c'è appunto avanzamento delle risorse da nessuna delle parti. Il mercato deve in qualche modo interagire cercando di mantenere l'identità dei due o più interlocutori all'interno del processo di scambio. E questo ce lo insegna anche la fisica, e potremmo continuare ancora, ancora, ancora. Per tornare appunto a quello che è il concetto centrale, togliersi di dosso questo inganno in salsa ideologica che vuole la distruzione, l'annullamento di tutte le identità culturali all'interno di un qualcosa che non è neanche definibile, per tornare invece a quella che è la ricchezza delle nostre tradizioni e culture, e allora poter veramente edificare qualcosa di stabile e comune, come già il passato della nostra Europa ci ricorda, e come la configurazione multipolare della geopolitica attuale ci sta suggerendo nuovamente di fare.
Grazie della tua risposta. A proposito di essere se stessi, però, ci hanno spiegato, se non erro, che il pensiero dipende dalla cultura di riferimento. E siccome la cultura di riferimento mi pare che sia stata cancellata da decenni di hollywoodismo, e non solo di quello, ma sicuramente l'hollywoodismo è stato centrale, il pensiero diventa latitante. E viene il sospetto che la transizione che stiamo affrontando e che è voluta dai padroni universali, come li chiamava Giulietto, e faccia leva proprio sull'assenza di pensiero e sulla quasi totale assenza anche di valori. Dal meeting di Davos la chiamano quarta rivoluzione industriale, hanno nominata così il signor Schwab, oppure anche grande reset. Te, secondo il tuo pensiero, Lorenzo, la guerra che l'Occidente sta facendo alla Russia di Vladimir Putin è all'interno di questo grande disegno o è qualcosa di estraneo al grande reset?
Parto da quest'ultima, dall'ultima parte della domanda, perché sono certo che è anche quella che suscita più curiosità. Ho riflettuto a lungo su quella che può essere la risposta, e secondo me bisogna guardare tutto questo in un'ottica ancora più ampia di quella che è la perfezione di ogni cosa che accade al momento giusto, nel momento giusto, e che in qualche modo ci serve anche a noi per cambiare, evolverci, trasformare e realizzare anche veramente quel grande risveglio, grande cambiamento che va a porsi in antitesi a quello che è il grande reset. Quindi in qualche modo anche lo scontro di civiltà in atto manifesta questa trasformazione profonda che fa parte di un sistema estremamente complesso di interazioni. E mi spiego meglio. Quando tutto questo è cominciato, il 24 febbraio del 2022, con una data iconica ormai passata già alla storia, ma che ovviamente affonda le radici in qualcosa di ben più precedente, mi ha colpito molto il fatto che il presidente Vladimir Putin abbia tagliato i ponti, almeno per ciò ovviamente che noi sappiamo dall'Occidente, dalla nostra posizione, con tutte quelle entità che appartenevano a quella che in Russia era chiamata la quinta colonna, cioè le forze di potere occulte, massoniche, lobbistiche, piuttosto che anche i sistemi della finanza internazionale e anche gli interessi delle multinazionali. Molto forte e simbolico è la fuga di tutte le grandi major, no? Dei prodotti che provengono dall'Occidente, non da ultimo McDonald's, che veramente rappresenta uno degli elementi di colonizzazione ideologica e culturale attraverso il cibo, centrale per la vita di un essere umano, in tutto il mondo. E dopo aver fatto questo gesto molto forte, ha parlato della guerra dello spirito, della dimensione metafisica della battaglia e dello scontro tra civiltà. Ricordo che rimasi molto stupito, perché un capo di Stato che pronuncia queste parole dimostra di avere una comprensione delle cose, o perlomeno di voler far passare alla popolazione lo spostamento dello scontro su un qualcosa che non è strettamente pratico, come lo è una guerra, ma che è molto più di ampie vedute e che ovviamente coinvolgerà anche molte, molte più entità fra loro che dovranno scontrarsi. E questo mi ha fatto riflettere su quanto, in un certo senso, quello stesso Vladimir Putin, che faceva parte del World Economic Forum, che proveniva dagli studi anche all'interno di istituzioni appartenute a queste grandi conformazioni di potere a livello internazionale, si sia disallineato da quella narrazione e da quelli che probabilmente erano anche gli accordi. Chiaro, noi tutto questo lo mettiamo di fronte a un beneficio del dubbio, perché certe verità le si vengono a scoprire soltanto a posteriori, ma è abbastanza chiaro ed evidente il profondo scontro e l'estensione su scala globale che tutto questo ha generato, non tanto dal punto di vista geopolitico, quanto di scontro di civiltà. E lo sviluppo che sta avendo l'operazione speciale militare, con tutto quello che si porta dietro, lo sta dimostrando. Ora, se la Russia in qualche modo ha questo, si è fatta vessillifera di questo incarico, potremmo dire quasi mitologico, per quanto sta diventando grande questa battaglia, effettivamente bisogna riflettere su come il pensiero, la modificazione del pensiero, la manipolazione del pensiero, e poi in molti casi la sua assenza, sia alla base della realizzabilità di una grande rivoluzione industriale. È molto bello perché quando usano certi termini ci raccontano molto, no? Le risposte spesso si trovano nelle domande. È chiamata grande rivoluzione industriale all'interno del grande reset, appunto questa quarta rivoluzione, per indicare un qualcosa che fa appartenere la tecnica al primato sull'uomo. E quindi, come dicevamo prima, anche sulla dimensione dell'organizzazione della vita sociale, che è appunto la dimensione politica. Dall'altra parte, mi ricordo il motto, no, del World Economic Forum, possedere niente e sarei felice. You'll own nothing and you'll be happy. Questo niente probabilmente è riferito anche alla capacità di pensare. D'altronde bisogna sempre considerare le parole in tutta la loro ricchezza di significato, nella loro etimologia. E questo lo notiamo veramente non soltanto, come già abbiamo detto in precedenza, all'interno della grande trasformazione educativa che c'è stata in tutte le nazioni del mondo negli ultimi 30, 40, 50 anni, ma in quella che è anche il grande potere dell'informazione, dei mezzi dell'informazione, che sono diventati all'interno del quinto dominio di guerra, che è l'infosfera, il vero campo di battaglia. Noi ben sappiamo, ma questo già dai tempi della Guerra Fredda, che dove fu compreso il potere dei mass media, che le guerre costano e per quanto muovono l'economia spesso non convengono, o perlomeno bisogna sempre valutare quando è utile decimare la popolazione, per quanto questo appassioni molti che provengono dallo stesso World Economic Forum e che continuano a ripetercelo da diversi anni. Mentre l'informazione fa molto di più, porta alla morte di intere generazioni, una morte cerebrale, una morte della coscienza, una morte anche che si compie attraverso scelte folli, scellerate, completamente non ponderate, o che portano inevitabilmente anche all'autodistruzione fisica. Ancora di più, la mancanza di un pensiero non permette di far evolvere la società. Questo significa che il divario tra piccoli gruppi oligarchici, sempre più ricchi e sempre più potenti, e masse sempre più estese di poveri, che ancora di più vanno sempre di pari passo con ignoranti, fa sì che si generi un sistema di controllo veramente sempre più perfetto, che ricorda davvero quelle realtà distopiche che venivano raccontate, no, da tanto citati grandi della letteratura del Novecento, che guarda caso erano anche loro membri di certe società e istituzioni, e che non a caso in maniera veramente predittiva raccontavano una dimensione sociale internazionale che probabilmente era già all'interno delle programmazioni politiche di quegli anni. Ebbene, l'assenza di pensiero è quanto di più fa morire un intero popolo, non soltanto una nazione, non soltanto un sistema di potere, non soltanto un sistema economico. Sono le idee che muovono il mondo, insegnavano gli antichi greci, e i filosofi questo lo sanno bene, perché da un'idea, da una semplice idea, per quanto piccola possa essere, che si può ingenerare una rivoluzione, un cambiamento radicale. Guardate, noi abbiamo parlato di complessità, ma la complessità nasce da idee semplicissime. Le rivoluzioni, le trasformazioni, anche le istituzioni politiche, sovranazionali, occulte, via dicendo, nascono da qualcosa di profondamente semplice. Non c'è bisogno di porsi subito con qualcosa di estremamente complesso, perché ciò che è complesso è difficile da decifrare, da comprendere e interpretare. E spesso è difficile anche da piantare come un semino nella testa delle persone, magari sin da quando sono piccole, affinché porti poi un certo tipo di frutto. È chiaro, lo studio e l'approfondimento, no, ci fanno, e la quantità di informazioni con cui siamo costantemente bombardati ci fanno inevitabilmente considerare la necessità di avere uno sguardo ampio sugli scenari che si configurano e di conseguenza anche di tenere in considerazione più elementi. Ma bisogna sempre fare un esercizio a ritroso, andare indietro, questo anche Falcone e Borsellino spesso lo insegnavano, andare alla fonte, andare dove si trova il denaro, andare dove si trova il potere, e andare a cercare di capire quali sono quelle idee semplicissime che hanno dato il via a quelle trasformazioni. Quando si risale all'idea, capendo come è fatta, come funziona, si riesce poi inevitabilmente, di conseguenza a cascata, a comprendere anche il sistema sottostante ad essa. Se si sta al vertice della piramide, si riesce a vederla tutta quanta. E quindi più si risale alla fonte, più diventiamo anche capaci di non soltanto comprendere come è fatto questo processo complesso, ma anche di in qualche modo disinnescare e saper porre un rimedio, una trasformazione. Io sono profondamente convinto che la grande battaglia si combatta nel mondo delle idee, per fare un paragone platonico, soprattutto perché il grave danno dell'istupidimento, mi si passi questo termine, delle masse, sia l'elemento più fatale, perché persone ignoranti sono facili da governare. Questo ce lo insegnavano i grandi condottieri della storia, quando penso a Cesare, o penso a Napoleone, o anche a Winston Churchill, per citarne qualcuno di più recente, in maniera molto uniforme nei loro diari scrivevano quanto fosse necessario non superare mai un certo limite di istruzione e di consapevolezza, non è necessariamente di pari passo con l'istruzione, Far sì che non si configurassero certi cambiamenti nella società, che non soprattutto si capisse come uscire dalla caverna dell'inganno e quindi svelare la falsità. E più ovviamente si creano questi blocchi a livello della comprensione di chi siamo noi, di come funziona il mondo, più diventa facile governare per chi invece sa molto bene. Io che mi occupo anche di scienze del potere, della manipolazione e della propaganda, è incredibile come alle volte bisogna assumere uno strumento, che è quello di pensare per assurdo. Pensare qualcosa di assurdo, pensarlo in maniera ancora più assurda e, per assurdo, credere che qualcuno magari lo abbia già realizzato. Questo significa che la nostra mente, le nostre idee hanno un potere creativo enorme perché riescono a trasformare la società, ma noi questo non ce lo ricordiamo, e questo vale in senso negativo ma anche in senso positivo. Il grande risveglio che si va a contrapporre, a controbilanciare al grande reset delle oligarchie finanziarie internazionali passa attraverso questa primigenia assunzione di responsabilità personale, di consapevolezza. Siamo noi dobbiamo cambiare il mondo, a partire da noi stessi. Cambiando noi stessi, noi inevitabilmente influenziamo tutto il sistema sociale in cui siamo. E alle volte sembra poco, ma arriviamo piano piano a renderci conto di quanto questo trasformi l'intera società. Il potere si fonda sull'assenso e sulla delega della nostra responsabilità personale, il nostro potere individuale, e se noi ci riappropriamo di quel potere, ecco che inevitabilmente tutti i sistemi cominciano a crollare. Quindi questo grande risveglio in questo momento si pone proprio in questo modo qui, come veramente una riacquisizione, anche osservando tutto quello che di male, di orribile c'è intorno, per svegliarci, destarci e tornare ad essere gli eroi di cui il mondo ha bisogno che siamo.
Infatti anche lo stesso giudice Lombardo, fra le varie cose che ha detto l'altro giorno, ha detto che per contrastare veramente la mafia, a parte che i magistrati, i procuratori dovrebbero avere la possibilità di farlo anche dal punto di vista del denaro, mentre invece spesso sono limitate le risorse che vengono dedicate al contrasto della mafia, ma ha individuato tre punti importanti lui, che sono, secondo lui, la formazione, l'informazione e il contrasto alla disinformazione.
E non è un caso che questi tre punti siano anche esattamente quelli su cui si agisce a livello di trasformazione, perché ci sono, prendiamo l'essere umano come un qualcosa di neutro, né buono né cattivo, no? E prendiamo questi strumenti, queste fasi della vita, questi processi che si trovano nella nostra dimensione sociale, oltre che individuale, e noteremo che non sono né buoni né cattivi, a seconda di come li usiamo, come strumento diventano buoni o diventano cattivi. Io posso creare un programma scolastico o un apparato economico per fare del bene, formare, far crescere, svegliare, oppure per tenere in un sonno profondo della ragione, che come insegnavano gli antichi, no? Dicevano gli illuministi, genera mostri per popolare il mondo dei demoni. E qui sta profondamente la differenza di questa acquisizione della consapevolezza personale, no? Perché quel potere che manca, quell'occulto che tante volte si cerca di illuminare, ma che resta in qualche modo celato sotto questa enorme patina di cui le istituzioni sono molto ammantate e talvolta si fanno anche portatrici, è possibile toglierla solo nel momento in cui, come hanno fatto appunto Falcone e Borsellino, c'è un coraggio di rischiare tutto, di assumersi la propria responsabilità e quindi di fare un qualcosa che nessun altro ha fatto fino a quel momento. Gli eroi ci servono a questo, no? Ci danno l'esempio che è possibile fare l'impossibile, che c'è quella virtù, quel talento, quella capacità che può essere portata fino a un livello che non è ritenuta credibile e che pure solo e soltanto attraverso la sua piena comprensione ed espressione trasforma il mondo.
Sì, assolutamente. Direi che possiamo lasciarci per questa settimana così e riprendere poi la settimana prossima, salutando gli spettatori, vorrei ricordare che alle 8 o più o meno intorno alle 8 esce tutte le sere il nostro telegiornale a cura di Margherita Furlan, che è il direttore di Casa del Sole TV. E vorrei ricordare anche che stiamo facendo una raccolta fondi questa settimana e che se volete sostenerci potete andare sul nostro sito web, sulla pagina Casa del Sole TV Sostienici, e trovate tutte le indicazioni per poterci sostenere in più modi. Grazie Lorenzo per la tua partecipazione, alla prossima settimana.
Grazie mille.